Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
Dito nella piaga delle ticinesi. Buonasera da Omar Meschal. Una serata che apriamo prendendo in prestito il nome d'arte di una protagonista di Sanremo che questa sera vive la serata finale. Gianni Zocchi in regia tecnica per andare appunto a capire cosa è accaduto in questa serata, con il Lugano battuto in casa 4-1 dalla Losanna e l'Ambrì caduto a Zugo per 4-1. Ambrì che vede anche clamorosamente il Kloten andare ad imporsi 2-0 in quella di Davos. È la prima volta in stagione che la capolista del campionato non segna nemmeno una rete nella sua cattedrale, e allora Ambrì che scivola a 7 punti dal Kloten, virtualmente 8 essendo in svantaggio nella differenza reti degli scontri diretti, e a 3 giornate dalla termine questa è praticamente una condanna al playout contro la Joa, mentre il Lugano vede lo Zurigo cadere in casa 3-2 contro il Ginevra. E allora lì in zona calda dei playoff, Zurigo e Lugano 85 punti, Ginevra 82, Losanna 81. Anche in questo caso formazioni Ginevra e Losanna praticamente sicure di arrivare ai playoff diretti, perché Rapperswil e Zugo con 73 punti a 3 partite dal termine hanno anche loro 8 punti di svantaggio sul Losanna. Allora sembrerebbe essere delineato il pacchetto delle squadre che andrà direttamente ai playoff. Gli altri risultati hanno visto il Bien imporsi 3-2 in quella di Berna, mentre il Rapperswil ha vinto 4-3 sul ghiaccio di Lagnau. Buonasera Ivan Zippilli.
Buonasera Omar Meschal.
E buonasera Lorenzo Boscolo.
Buonasera a tutti e due, tutti quanti soprattutto.
Per appunto andare a capire quanto accaduto, Lorenzo, cominciamo da quanto successo a Lugano. Lugano che aveva a disposizione questa sera uno scontro diretto con il Losanna, che ne avrà un altro giovedì contro lo Zurigo, un passo alla volta, perché la formazione bianconera è caduta, insomma, la casa contro il Losanna.
Perché ha fatto un passo indietro dopo la pausa, manca il ritmo, manca l'intensità, manca quella voglia che aveva trascinato sempre più in alto nella classifica questo Lugano. Se rimaniamo confinati alla partita giocata contro il Losanna, possiamo estrapolare i primi 15 minuti di gioco, dove sembrava una partita simile playoff, molto equilibrata, molto chiusa davanti a due ottimi portieri, poche possibilità, poche chance. Poi è bastata la prima rete, quella ottenuta da Bougro alla 14:15, una mischia risolta dal francese davanti a Ebischer, che è capitolato su un tiro non irresistibile a mio giudizio, ma comunque piazzato bene da Kaun, dopo un errore d'intesa tra Carrick e tra Brian Zanetti. Ebbene, due reti ottenute in 17 minuti e 26 di gioco e la partita si è chiusa davvero lì. Il Lugano si è un po' incartocciato su se stesso, si è letteralmente addormentato. Il Losanna a mio giudizio non ha dovuto spremersi più di quel tanto per ottenere tre punti per loro decisamente importanti. È un Lugano che deve darsi un po' una regolata, meglio adesso che durante il quarto di finale del playoff, è chiaro, però analizzando anche le altre partite, compresa quella di ieri, è un Lugano che è un po' la brutta coppia del Lugano prima dei giochi olimpici di Milano Cortina.
Una prima battuta anche con Ivan Zippilli, mettiamo allora il dito nella piaga leventinese. Ambrì battuto 4-1 in quel di Zugo. Ambrì che ha lasciato Di Domenico a casa, e andiamo però a vedere quanto è successo appunto a Zugo.
Ma dal punto di vista della disciplina della squadra, e al di là dell'assenza di Domenico, comunque Tapora ha dato una certa quadratura, anche se ieri non si è vista più di tanto contro il Davos. Oggi a Zugo, soprattutto i primi due tempi, trovo che l'Ambrì abbia giocato anche una buona partita, piuttosto ben coperta e disciplinata la squadra davanti a Wüthrich. Poi dopo, diciamo, è arrivato il 2-1 di Künzle, situazione proprio di ingaggio, ingaggio vinto secco da Sentler, tiro al volo di Künzle. Quel 2-1 ha fatto male, un Ambrì che poteva andare alla seconda pausa sull'1-1, terzo tempo dove alla fine i bianco-blu sono riusciti a fare poco. Però, diciamo, se a Lugano si sono fatte le prime prove non particolarmente ben riuscite di playoff, diciamo che l'Ambrì può cominciare a ragionare in modo ormai pianificatorio ai play-out. Tutto sommato, secondo me, non è neanche uno svantaggio a questo punto. Cioè, piuttosto che arrivare a giocarti l'ultima giornata con due punti di ritardo e poi non riuscire comunque a qualificarti, chiaro, se ti qualifichi tanto meglio, ma ti qualifichi, ti salvi più che altro. Però a questo punto, se non altro, il piano è chiaro, ci sono tre partite di regular season che vanno viste come preparazione ai play-out con la Gioia.
079 620 88 09 aperto il canale di comunicazione con la redazione sportiva. Ci scrive subito un tifoso leventinese che proprio sulla situazione di Di Domenico, Ivan Zippilli, chiede frattura irreparabile.
Ma non lo so, onestamente sarei un po' sorpreso, nel senso che Di Domenico sia comunque una testa abbastanza calda, lo si sa che Tapora sia uno che esiga disciplina anche. Bisogna capire, al di là di Tapora e di Domenico, chi interverrà nel cercare di, se magari ci metterà già una parola il prossimo DS dell'Ambrì, Weibel, che ricordiamo ancora comunque impiegato e impegnato con la Federazione Svizzera, la nazionale, in avvicinamento dopo le Olimpiadi ai mondiali. Però ai mondiali mancano ancora due mesi, quindi tutto sommato potrebbe metterci anche lui un po' del suo a cercare quantomeno di... Io penso che Di Domenico resti un elemento fondamentale sul ghiaccio. Lui stesso dovrebbe cercare di accettare i dettami di Tapora, che non è che sono delle cose, almeno per quanto riguarda gli episodi di ieri, semplicemente Tapora non ha digerito i cambi lunghissimi che conosciamo di Di Domenico, che deve lasciare spazio al giocatore della prossima linea nella sua posizione, che invece entra praticamente 40 secondi dopo che è iniziato il cambio linea. Da questo punto di vista, senza chiedere chissà quale disciplina esagerata, Di Domenico dovrebbe adattarsi lui per il bene comunque di una squadra alla quale lui ha dato parecchio dall'anno scorso e penso al quale si sia comunque un po' legato. Quindi da questo punto di vista è ovvio che la speranza è che anche perché l'Ambrì in questo momento ha 5 stranieri e al di là di tutto, se c'è una cosa buona che ha la Joie sono proprio gli stranieri in generale, il pacchetto stranieri. Potrebbe rientrare anche Turkulainen, che è stato assente molto in questa stagione, ma potrebbe formare con Nattinen una coppia molto pericolosa. E quindi un Di Domenico, secondo me, anche solo per quello che sarà il termine della stagione, ovviamente sarebbe un elemento assolutamente da recuperare. Io penso che la cosa comunque sia possibile. Se fosse una frattura definitiva, al di là delle ragioni comprensibili di Tapora, è chiaro che sarebbe il momento più sbagliato per perdere un giocatore come
certo.
Di Domenico.
Indubbiamente. Giro un paio di messaggi anche a Lorenzo Boscolo. Ci scrive Rocco: non è che il Lugano stia solo rallentando per prendere la rincorsa verso i playoff, ma soprattutto mi interessava quanto scrive Pietro. C'era chi a settembre voleva scambiare Mirko Müller con Gregory Hoffman, ebbene senza Mirko Müller la difesa è in tilt, Lorenzo.
Beh, è un elemento fondamentale. Ricordo anche che stasera, comunque, già più o meno a metà del periodo centrale, la difesa bianconera ha perso anche Carl Dahlström. Dunque hanno giocato con Carrick, hanno giocato con Zanetti, gli altri insomma che conosciamo, non ha giocato praticamente né a Togni, con 5 difensori per metà partita. Dunque questo va segnalato. È chiaro che soprattutto Müller manca parecchio. A mio giudizio è mancato anche Emanuelson, che è un giocatore di sostanza, è un giocatore che tra l'altro si era inserito ed era cresciuto visibilmente, lo sappiamo, non è uno scorer ma è un giocatore che dà la possibilità a Türkauf e a Dario Simeon di esprimersi al loro meglio in questa squadra. È stato riproposto Valk, francamente l'ho visto poco, il numero 18, ma non esprimo giudizi perché è la prima volta in tutta la mia vita che lo vedo giocare e non è stata di certo una serata felice per tutta la squadra del Lugano. questi giocatori sono mancati sicuramente, e poi è mancato e manca sempre di più Lorenzo Canonica, una seconda linea, quella di Fazzini e Sanford, che gioca con Peltonen, Rexi Peltonen, ma che non dà più quel contributo decisivo dato in precedenza. Mancano giocatori importanti, questo è vero. Io non credo che ci sia un calo programmato pensando al quarto di finale del playoff. Le pause sempre hanno fatto male, tra virgolette male, al Lugano. Qui diciamo così è un male più lungo del solito, perché sì, ieri ci sono stati 3 punti, ma a Porrentruy contro la Joie, uno streaming sito 1-0 importante certo ai fini dei playoff acquisiti con la matematica, ma anche quella prestazione non è stata eccelsa. Probabilmente è un calo così dovuto a queste 2 settimane comunque lunghe di assenza di un gioco vero, di partite vere. Il Lugano ha tutto il tempo naturalmente per ricordarsi di che razza di squadra era nel mese di gennaio, ad esempio, pensando ad un playoff. C'è tempo, c'è calma, non c'è lo stress di dover dimostrare chissà che cosa. Forse sarebbe un peccato perdere la posizione acquisita attualmente, perché comunque Ginevra sta arrivando.
Dalle spiegazioni di Lorenzo Boscolo a quelle di Alessio Bertaggia, come spiegare una prestazione come quella di questa sera? Sentiamo Bertaggia.
Credo che loro siano arrivati più pronti di noi, non abbiamo mostrato un'ottima prestazione, come hai detto te, difficile spiegarsela in questo momento, cercheremo di valutare un po' quello che abbiamo fatto e quello che non abbiamo fatto per cercare delle soluzioni in spogliatoio.
Una cosa che vi ha fatto invece malissimo è stato il forechecking di Losanna, non vi ha permesso quasi mai di ragionare nemmeno in uscita del terzo, è stata quella la chiave della partita in favore dei vodesi?
Sì, sapevamo che loro hanno un buon forecheck, in generale hanno un ottimo gioco, se sono comunque una delle top squadre della Lega ci sarà un motivo, non siamo riusciti a trovare delle soluzioni, abbiamo cercato delle soluzioni, poteva esserci delle altre idee che però non siamo riusciti a trovare, ormai è andata così, dobbiamo guardare avanti, mancano poche partite e penso che la mentalità playoff ci debba già essere, ormai questa sera è andata così, non siamo contenti e guardiamo avanti.
Stasera siete stati anche un po' meno scattanti rispetto al solito, è dovuto al carico di lavoro pre-playoff oppure c'è dell'altro che non vi ha permesso di essere così energici sul ghiaccio?
No, non ci sono scusanti, cerchiamo ogni sera di dare il massimo, questa sera non è bastato, dovremo provare a dare quel 5-10% in più per portare una prestazione migliore di quelle delle ultime in generale. Ormai è così, dobbiamo guardarci nello specchio, non bisogna neanche panicare troppo, sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo guardare avanti e migliorare.
E beh, insomma, anche Alessio Bertaggia al microfono di Daniele Nevano ha espresso un po' questo concetto, insomma, calma, Lugano conscio delle proprie potenzialità, Lorenzo.
Sì, più che nelle risposte del buon Alessio Bertaggia direi di focalizzare l'attenzione sulle domande fatte dall'ottimo Daniele Nevano, è lì che sta forse la verità se si analizza unicamente la serata di questa sera. Arrivare più pronti mi sembra un po' un non dire delle cose, nel senso che comunque a mio giudizio la partita per i primi 15 minuti il Lugano l'ha fatta e l'ha fatta al pari della Losanna, c'era una partita, dicevo, sembrava quasi di entrare pian piano in un clima da playoff, una partita davvero molto chiusa, molto combattuta e poi è bastata una rete per far crollare il castello del Lugano. Il Lugano sa come si gioca, sa come si può affrontare una squadra anche forte come lo è attualmente comunque il Losanna, che mira in alto quest'anno come nelle edizioni passate del nostro campionato. C'è da verificare o da risistemare il puzzle come era stato lasciato prima dei giochi olimpici, semplicemente quello. E poi comunque va ricordato ancora una volta, vanno ricordate le assenze, perché se ci aggiungiamo anche quella di Dahlström, Canonica, Emanuelsson, Mirko Müller, 3 giocatori che fanno praticamente una linea e sono tutti di prima fascia.
Grazie Lorenzo Boscolo per averci aiutato a capire, insomma, questo rovescio casalingo del Lugano.
Buonasera a tutti quanti, evviva!
Lugano che andrà giovedì al prossimo scontro diretto contro lo Zurigo prima di chiudere insomma la sua regular season sabato a Kloten e poi lunedì ospitando ancora lo Zugo, mentre per l'Ambri Piotta ancora in trasferta giovedì a Porrentruy contro la Joie in quello che insomma sarà un po' un aperitivo, poi in casa contro il Berna e poi ancora fuori casa contro il Rapperswil. Ma ecco, andiamo a giovedì, Ivan Zippilli, c'è modo insomma di aprire un po' le danze, visto che lo abbiamo detto insomma l'Ambri oramai è praticamente condannato a questo playout,
è gara zero praticamente, no? Dei playout sarà sicuramente una partita che mette sul ghiaccio due squadre che cominceranno a cercare di capirsi e probabilmente verrà giocata già un po' con quello spirito. Secondo me una vittoria, per esempio una vittoria dell'Ambri, può dare fiducia alla squadra leventinese, per quello che è un po' uno spauracchio. Sappiamo che la Joie è ormai abituato in questi anni a partire sapendo che il suo campionato finirà con il playout. È chiaro che d'altro canto un successo della Joie in una partita così potrebbe dire, far capire alla squadra di Porrentruy che le possibilità di vincere il playout, come già capitato l'anno scorso con Lugano, non dimentichiamo che la Joie conduceva 2-0 su Lugano e che era avanti anche fino a 30 secondi dalla fine di gara 3, prima di una rete che poi ha cambiato tutta Morini. La serie di Morini, che aveva girato, aveva pareggiato e poi Lugano aveva vinto l'overtime. No, non è vero, aveva vinto ancora prima della terza sirena, ma a pochissimi secondi dalla fine. Quindi Ajoa, che come dimostrato l'anno scorso, arriverà pronto sicuramente al play-out. È per questo che io dicevo che probabilmente per l'Ambri paradossalmente è quasi meglio dimenticarsi di poterli evitare, perché entrerà già in uno stato mentale di affrontare questi incontri nei quali alla fine la speranza è quella di vincere, ma non per un premio positivo, ma si sa, insomma, il play-out è un po' la sfida della paura. Bisognerà poi vedere cosa succederà anche in Swiss League, perché alla fine la Joie l'anno scorso prima è quasi 3-0 su Lugano e poi è finito sotto 2-0 nello spareggio. E questo per far vedere comunque quanto può essere anche un contraccolpo della serie poi persa dei playout. Beh, non siamo lì ovviamente. L'Ambri, secondo me, con Tapola comunque ha un allenatore col quale può affrontare con una certa fiducia dal punto di vista della gestione tattica e tecnica da parte dello staff. Da questo punto di vista, come dicevamo prima e dicevi prima giustamente, da valutare la posizione di Domenicos, che secondo me comunque va assolutamente recuperato. Poi dopo dal punto di vista della rosa, l'Ambri resta comunque superiore alla Joie, lo dimostrano i punti fatti, ma di base lo dimostra soprattutto il pacchetto svizzeri. Però l'anno scorso Lugano era netta superiore alla Joie se guardiamo la rosa, eppure è stato tutt'altro che una passeggiata.
Prima di sentire anche la voce leventinese, andiamo allora a ricapitolare quanto successo in stagione tra Ambri e Ajoa. Nel mese di ottobre Ambri che ha battuto la Gottardo Arena alla Joie 3-2, che è andato a vincere 5-4 a Porrentruy, ma poi il carbone insomma poco prima di Natale, il 23 dicembre, con l'Ambri che è caduto in casa 5-2 contro la formazione giurassiana. Abbiamo anche la voce leventinese con Daniele Grassi. All'inizio Ambri che è sembrato la squadra migliore, e poi cosa è mancato per vincerla?
Penso il fatto di non riuscire a trovare la rete, soprattutto nel primo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo le nostre occasioni, ma non riusciamo a avere quel guizzo in più lì davanti, e nel secondo tempo devo dire che loro ci hanno messo un pochettino più sotto pressione, lì abbiamo fatto più fatica, poi nel terzo abbiamo provato a tornare, siamo stati compatti, penso. Peccato per il loro terzo gol, probabilmente se fu un'occasione nostra segniamo, non c'è niente da dire, però è andata così, non abbiamo trovato la via per vincere, quindi il risultato è poi la conseguenza.
Stasera l'allenatore ha deciso di lasciare in sovrannumero Di Domenico, questa assenza vi ha responsabilizzato maggiormente, visto che lui è un po' anche il leader carismatico, emozionale della squadra?
Bah, sì e no, sappiamo che tutti dobbiamo giocare in una certa maniera per poter vincere, no? E credo che sia un segnale forte che ha voluto dare, e penso che la squadra ha reagito in una maniera giusta. Penso che stasera si è visto un Ambrì più compatto, più disciplinato, e in quel senso abbiamo fatto un passo in avanti. Come ho detto prima, peccato che non siamo stati in grado di essere forse lucidi lì davanti per trovare qualche rete in più.
A meno di miracoli saranno play out, perché Kloten è andato a guadagnare 3 punti a Davos. Le prossime 3 partite di regular season saranno già una sorta dunque di preparazione anche mentale alla sfida con la Joie.
Sì, penso soprattutto sia una preparazione nella maniera che dobbiamo giocare. Poi mai dire mai, quello finché la matematica non c'è non bisogna abbattersi, però credo che rispetto a ieri abbiamo fatto un passo avanti, non è abbastanza, ci sono altri passi da fare, quindi credo che vada visto come un percorso di crescita che ci aiuti poi a vincere le partite.
E queste dunque le impressioni del capitano leventinese Daniele Grassi, mentre allo 079-620-8809 il clima che si respira è piuttosto mesto, squadra triste e spenta, quasi imbarazzante agli avversari, basta alzare un po' il ritmo e segnano. Questa l'opinione riassunta da parte di Roby. Prepariamoci ad una fine stagione da preoccuparsi, sarà dura contro la Jama, sarà ancora più dura contro la vincente della B, Sier in primis. Insomma, va un po' oltre questo altro tifoso leventinese. Un altro tifoso dal divano dice, chiede se davvero ha senso aver lasciato in panchina Di Domenico, e poi ancora dare la colpa a Toppola fa sorridere. La colpa di tutto questo è di Duca, che ha costruito la squadra debolissima che farà lo spareggio con la Joie. Diciamo che non abbiamo mai dato colpe a Toppola, insomma sono responsabilità che vanno divise per questa stagione, anche perché ci sono stati 2 cambi sostanzialmente in panchina, Ivan.
Sì, mi sembra che ci sia un disfattismo un po' esagerato, ecco, diciamo la verità. Capisco che il periodo non è positivo, ma voglio dire, pochi giorni fa l'Ambrì ha giocato un'ottima partita con il Losanna, vincendola peraltro. Allora, è chiaro che le due partite con, cioè quella di oggi, secondo me, ecco, dire che oggi è stata una partita in cui la squadra era ridicola, debolissima, e che allo Zugo è bastato 2 accelerazioni mi sembra un po' ingeneroso. Quello che è sicuro, parlando di attaccanti forti e che devono segnare, e tornando a parlare dello spareggio del play out, ecco, come sistema di gioco, come rosa, come svizzeri, l'Ambrì potrebbe essere superiore alla Joie, però la Joie ha, a differenza dell'Ambrì in questo momento, diversi giocatori che sanno segnare. Penso in primis a Nattinen, a Anthony Onka, giocatore sulla blu, penso a Turkulainen se dovesse rientrare, allo stesso Eisen, che è uno che non si fa mai trovare assente in queste partite anche di un certo livello, e poi anche qualche svizzero, magari lo stesso Motté, che è comunque un giocatore insidioso con il suo tiro. Quindi da questo punto di vista, ecco, oggi si è visto proprio come l'Ambrì manchi tantissimo di incisività offensiva. Ci ha provato Joly in qualche occasione, ci ha provato De Luca, che ha giocato una buona partita, però è chiaro che da questo punto di vista serviranno, io penso che servirà anche recuperare Pestoni all'interno del progetto play out, perché Pestoni è stato tenuto ai margini anche da Tapola, e già prima anche con l'Andri. Tra l'altro, la prima vittoria con la Joie era la prima partita dopo la partenza di Cereda e Duca con l'Andri, partita della paura, mentre quel 5-2 è stata, mi pare, l'ultima partita prima di Natale, è stato proprio un commiato bruttissimo del 2025 per una squadra che invece sembrava sulla via di, chissà, magari addirittura provare a flirtare davvero con i play-in. Quindi io penso che Pestoni andrebbe recuperato come non come ha giocato stasera, sinceramente, non con una linea con Daniele Grassi e Luca Landry. Io penso che Inti Pestoni, nel contesto di un play-out, quindi di una sfida di livello più basso, che non è giocare a Zugo o a Zurigo o a Losanna, dovrebbe essere recuperato in una delle linee, magari in superiorità numerica, cioè un giocatore creativo che ha quel con questo livello di gioco potrebbe fare la differenza più di altri che appunto vanno sulla linea disegnata da Grassi. Sì, giochiamo bene, disciplinati eccetera, però il disco non è che lo si può spingere dentro a furia di check, cioè ci vuole anche gente che sa offrire degli assist brillanti come fa Pestoni e gente che sa segnare.
Grazie Ivan Zipilli.
Grazie a te.
Chiudiamo questa serata ricordando anche come la caduta casalinga del Davos contro il Kloten impedisce alla formazione di Holden di andare, se del caso, a fissare un nuovo record di punti nel campionato, fissato proprio da Holden a Zugo quale assistente di Tagnes. Davos 108 punti, resiste insomma il record dello Zugo 2021 a 119. Tutto per questa edizione di After Hockey. Gianni Zocchi in regia, Omar Meschal al microfono, un'edizione che chiudiamo ricordando che questa sera Regi Fuchs è entrato nella Hall of Fame del Lugano e allora andiamo a sentire le sue impressioni in una serata particolare.
Beh, diciamo che per me è qualcosa di molto speciale perché non ho mai nella mia vita pensato una volta a far parte di un Hall of Fame di una squadra e soprattutto no di un Hall of Fame dell'Hockey Club Lugano. È vero che abbiamo avuto qui tantissimi anni, bellissimi anni, però di far parte di questo gruppo non avevo mai questo in mente. È veramente qualcosa di molto speciale che mi fa un piacere grandissimo.
Comunque un decennio trascorso in questa società, tre titoli vinti, una marea di assist soprattutto forniti, tante belle soddisfazioni. Cos'è che ti sei tenuto di quel periodo, se c'è una cosa o due anche che ti sei tenuto e di tanto in tanto ti ricordi, ti salta in mente?
Sicuramente il primo anno col titolo qui contro l'Ambrì, che è stato qualcosa di incredibile. Non si poteva essere qualcosa di più speciale per un giocatore di avere una finale tra Lugano e l'Ambrì e soprattutto di vincerla. Di vincerla sì, e alla fine di poter anche segnare l'ultimo gol che rimane anche un po' per la gente.
Guardando quel periodo, analizzando magari il primo Lugano, quello che 40 anni fa vinse il primo titolo col Davos, guardando questo Lugano di Mittel, non è che ci sono tante differenze tra il tuo Lugano e questo qua, oppure ci sono nettamente le differenze? Nel senso, il primo Lugano, quello di 40 anni fa, era molto molto diverso. Tra il tuo e questo?
Ma diciamo che quando guardo delle immagini del nostro primo titolo e vedendo anche le immagini adesso dell'hockey, non mi sembra essere lo stesso sport. È diventato qualcosa di molto diverso, è molto veloce, anche da una parte tecnica i giocatori sono diventati bravissimi. È veramente, da 20 anni hanno fatto un salto gigante, diciamo. È bellissimo di vedere le nostre immagini, però non ha più niente da fare con gli hockey di oggi.
Lugano sta tornando ad essere una squadra da vertice. Come giudicare questa formazione un po' dall'esterno?
Io guardo un po' tutte le squadre, però guardo un po' più quella del mio figlio. Mi fa anche piacere di vedere anche finalmente il Lugano che sta giocando anche un po' più in alto nella classifica, e dopo 20 anni di manchezza, che sono tanti anni senza titolo, penso che la pressione sarà anche grande sulla squadra, perché quando fai un campionato d'alto livello, dopo le altezze sono le aspettative sono anche grandi, ma sappiamo tutti che i playoff sono un altro campionato e tutto può capitare, dunque vedremo.
Dicevi c'è una differenza abissale rispetto al tuo Lugano, e allora ti chiedo, tuo figlio ti ascolta ancora quando magari dai qualche consiglio?
Per dirti la verità non mi chiede mai consigli, dunque non ho niente da dire. Forse è meglio, perché è un altro sport. Ogni tanto sarebbe per me bene di dare qualche informazione, però non le vuole, dunque rispetto questa scelta e lo lascio fare la sua carriera, comunque che è bellissima fino adesso.
E questa sera ti godrai Jason Fuchs con Losanna, ma soprattutto la serata dedicata a Regis Fuchs, dedicata dalla tua ex società, l'Hockey Club Lugano.
Beh, diciamo che possiamo fare tutti e due, stasera sarà qualcosa di molto speciale, molto emozionante per me, e di avere Losanna con il mio figlio sul ghiaccio sarà qualcosa ancora di più speciale. C'è la mia famiglia con me, dunque siamo tutti qui e per me è molto importante.